Allora, buonasera a tutti i presenti e anche alle utenze collegate in streaming e benvenuto a questo ultimo consiglio dell'anno. Prima di iniziare procediamo a un appello nominale dei presenti, anzi ringrazio prima il sindaco e il segretario generale e tutti i consiglieri, voi. Quindi iniziamo questo appello nominale. Cagliari Alessandro.
Presente.
Casetta Roberta.
Presente.
Conci Maria, presente. Dal Favo Nicole.
Presente.
Dal Favo Margherita.
Presente.
Dal Favo Michele.
Presente.
De Vigili Danilo. Presente. Franzoni Mattia.
Presente.
Gasperetti Bruno.
Presente.
Kaiserman Alessio.
Presente.
Martinati Sara.
Presente.
Mazzoni Paolo.
Presente.
Mero Nicola.
Presente.
Pavanelli Marco.
Presente.
Pelegatti Matteo è assente giustificato. Romeri Ivano.
Presente.
Anche Russo Oscar è assente giustificato. Weber Marco.
Presente.
Quindi siamo 16 presenti. Vediamo anche una nomina dei due scrutatori. Ecco, propongo Roberta e Marco Weber. Siete d'accordo?
Sì.
Grazie.
Sì, sì, va bene.
Allora, andiamo.
16.
16, sì. 16 presenti. Quindi passiamo alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, ovvero l'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026-2028 relativa ai legati e della nota di aggiornamento del DUP 2026-2028. Lascio subito la parola al vice sindaco, assessore Martinati.
Grazie Presidente, buonasera a tutti anche da parte mia. Allora, con la predisposizione del bilancio di previsione l'amministrazione individua gli obiettivi da raggiungere ed approva i programmi di spesa che vincoleranno la stessa nel triennio 2026-2028. Come sappiamo il DUP ha sostituito tutti i documenti di programmazione, quindi il sistema contabile introdotto nel 2011 ha previsto un generale potenziamento dell'attività di programmazione degli enti locali che si sostanzia nella predisposizione di un unico fondamentale documento propedeutico alla formulazione del bilancio previsionale che unifica e riassume tutti i previgenti documenti di programmazione allegati al bilancio. Nella sua formulazione strategica e operativa rappresenta pertanto una guida sia per gli amministratori sia per i dirigenti comunali che sono tenuti entrambi a improntare le loro decisioni e attività a quanto in esso contenuto. Come anticipato il DUP si compone di due sezioni, la sezione strategica e la sezione operativa. Scusate. La sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato con un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo. È costituita da una prima parte che descrive lo scenario economico internazionale, nazionale, provinciale e lo scenario di riferimento con dati relativi alla situazione socio-economica del territorio, alla popolazione, ai servizi e alle partecipazioni societarie. La seconda parte è relativa alle strategie di programmazione ed individua le principali scelte che caratterizzano il programma politico dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato e gli indirizzi generali da impartire alla tecnostruttura per il raggiungimento delle proprie finalità, oltre che gli strumenti per rendicontarne il proprio operato. La sezione operativa ha un contenuto più prettamente programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali degli obiettivi strategici fissati nell'apposita sezione del DUP. Essa individua per ogni singola missione i programmi che l'ente intende realizzare e per ogni programma gli obiettivi operativi annuali da raggiungerne, definendone gli aspetti finanziari della manovra di bilancio. La sezione operativa si struttura anch'essa in due parti. Nella prima parte è descritta la programmazione dettagliata delle opere pubbliche, gli obiettivi in ambito sociale per la famiglia, il tema della sicurezza del territorio, la funzione del corpo di polizia locale, le iniziative legate alle attività sportive, alle attività socioculturali, all'agricoltura, all'ambiente, quelle in ambito promozionale turistico, del commercio, artigianato e industria, il progetto di innovazione tecnologica, la transizione al digitale, nonché il programma dell'assunzione del personale. Nella seconda parte si evidenziano gli impieghi e le risorse, nonché le modalità operative che l'amministrazione interpone in atto per il raggiungimento degli obiettivi individuati a livello strategico. Gli obiettivi operativi costituiscono obiettivi vincolanti per i successivi atti di programmazione in attuazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione che accompagnano l'attività amministrativa. Suddivisi per ogni direzione in missione e programmi secondo la classificazione obbligatoria stabilita dall'ordinamento contabile, in questa sezione si riportano di seguito gli obiettivi operativi annui e triennali e le risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli stessi. Veniamo alla manovra tributaria per l'anno 2026. Partiamo dall'IMIS, l'imposta immobiliare semplice. L'amministrazione ha confermato sostanzialmente la politica adottata negli anni precedenti, intendendo mantenere così invariate nel bilancio 2026-2028 le previsioni in entrata dei trasferimenti compensativi del gettito IMIS, considerato peraltro che non sono previste di introduzioni di norme regolamentari che possano incidere sull'entrata complessiva dell'imposta. Considerata la sostanziale conferma della politica tributaria IMIS, il Comune non ha adottato alcuna deliberazione per il periodo d'imposta 2026, intendendo automaticamente prorogate le decisioni assunte per l'anno 2019 con deliberazione consigliare numero 8, appunto, del 12 febbraio 2019, avente ad oggetto imposta immobiliare semplice IMIS. Ricordo che con quella delibera si approvò anche l'estensione dell'agevolazione dell'aliquota ai fabbricati concessi in comodato ai parenti in linea retta del secondo grado, inizialmente prevista soltanto per i parenti in linea retta di primo grado. Ricordo che l'aliquota è pari al 3 per mille. Per quanto riguarda le aree edificabili, anche qua sono confermate le aliquote del 2021. Vi posso dire che in questo momento l'ufficio tecnico insieme all'ufficio tributi sta lavorando su una verifica, come viene fatta dopo qualche anno, sui valori appunto delle aree edificabili, che verrà completata nei primi mesi dell'anno. La delibera che di cui vi parlavo prima dell'IMIS la trovate comunque negli allegati al bilancio. Come sappiamo, l'imposta immobiliare semplice rappresenta una delle voci più importanti delle entrate del bilancio comunale. Nei tre esercizi considerati nel bilancio di previsione finanziario si è scritto uno stanziamento di entrata pari a 2.680.000 per ciascuno degli esercizi. L'anno scorso, nel bilancio 2025, eravamo partiti con una previsione di 2.650.000, quindi più alta di 30.000 quest'anno. Si conferma il versamento in due rate, aventi scadenza 16 giugno e 16 dicembre 2026. Per quanto all'evasione tributaria e al recupero, quindi, nel triennio 2026-28 proseguirà chiaramente l'attività di controllo e nel bilancio sono stati stanziati a titolo di recupero evasione IMIS nel 26 48.850.000 e nel 27 e nel 28 28.650. Veniamo ora all'imposta sulla pubblicità. Come sapete, il servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è stato affidato in concessione a ICA. Ricordo che nel 2021 l'imposta in questione è stata sostituita dal canone unico patrimoniali. I due nuovi canoni sostituiscono il canone per l'occupazione delle spazi aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle affissioni e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta, come vi dicevo, è affidato a ICA fino al 31/12/2026, che corrisponde al Comune ICA un canone fisso pari a 36.850.000 annui. Per quanto riguarda invece la tariffa di igiene urbana, le tariffe dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani assimilati vengono confermate l'agevolazione in precedente incrementate, quindi l'agevolazione per l'utenza domestica in cui risiedono persone che a causa di malattia, disabilità o altre cause producano elevate quantità di tessere sanitarie e l'agevolazione per le famiglie nei cui nucleo vi siano bambini di età inferiore ai 24 mesi era l'agevolazione per i gemelli prevista fino a 36 mesi. Quindi vengono riconfermate le agevolazioni che c'erano per quanto riguarda i rifiuti e, come sapete, il servizio di gestione dei rifiuti è affidato a ASIA, che provvede appunto all'applicazione e alla riscossione delle tariffe e nel rispetto della convenzione e del regolamento approvato dal Consiglio Comunale. Ad oggi siamo in fase di determinazione delle tariffe, che arriveranno nei primi mesi dell'anno. Mentre per quanto riguarda la tariffa acqua e scarichi, la determinazione di queste tariffe viene proposta da AIR S.p.A., gestore del servizio, e successivamente deliberata dalla Giunta. Le tariffe per il servizio pubblico di acquedotto e fognatura per l'anno 2026 sono state approvate dalla Giunta in data 18 dicembre 2025 con delibera numero 251. In merito ai dividendi, che trovate chiaramente nelle entrate extratributarie derivanti dalla partecipazione dell'ente che l'ente detiene in AIR, per l'anno 2026 sono stati indicati complessivamente 400.000 euro, anche se teniamo ragionevolmente che potranno essere più elevati. Nella previsione del 2025 avevamo indicato 370.000 e in realtà sono stati incassati 396.225 euro. Passiamo ora alle entrate. La previsione complessiva delle entrate del 2026 ammontano a 14.914.000 euro circa. Questo è il bilancio, chiaramente entrate e uscite, quindi parliamo di quasi 15 milioni di euro del bilancio del Comune. Queste entrate comprendono anche le anticipazioni di tesoreria per 1.950.000 e c'è anche una partita che sono le entrate per servizi per conto terzi che ammonta a 1.650.000, che rappresentano sostanzialmente partite di giro per imposte ritenute, lo stesso importo infatti lo ritrovate nella missione 99 programma 1 delle spese. Tolti quindi il titolo settimo e nono delle entrate e il fondo pluriennale vincolato che ammonta a 187.000, le entrate dal titolo 1 al titolo 4 ammontano a 11.126.000. Veniamo al dettaglio. Titolo 1, entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, si prevedono a 2.732.000 e rappresentano circa il 24,5% delle entrate complessive. E di cui abbiamo già visto in precedenza 2.680.000 riguardano appunto l'IMIS. Titolo 2, le entrate da trasferimenti correnti ammontano a circa 2.345.000 e i trasferimenti quindi sono pari circa al 21% del totale entrate complessive. Titolo 3, le entrate extra tributarie sono previste per 1.748.000 e comprendono tra gli altri, come diceva prima, 400.000 euro dei dividendi AIR, il servizio di depurazione, oltre a sanzioni per la violazione del codice della strada, locazioni, rimborsi, concorsi spese e altro. Questo titolo terzo, quindi le entrate extratributarie, incidono per circa il 16%. Titolo quarto sono le entrate derivanti da trasferimenti di capitali. A questa voce sono previste entrate per 4.300.553 euro. E adesso vi elenco da cosa sono composti questi 4.300.000. Allora, per 71.700 sono alienazioni di terreni. Poi abbiamo ex fin del 2022 residuo per 250.000. Il budget per gli anni 2025-2027 per 1.054.000. Canone aggiuntivi residui del 23, parlo del BIM, 160.000 circa. Per l'anno 24 sempre canone aggiuntivi BIM circa 170.000, per l'anno 25 170.000, più o meno la cifra è la stessa. Poi abbiamo, sempre nella voce delle entrate, trasferimenti di capitali, il contributo della provincia per la sistemazione della viabilità, questa è la rotatoria della Ruppe, per 828.000 euro, il contributo sempre della provincia per la riqualificazione della palestra delle scuole elementari per 914.000 euro. Il Fondo Strategico di Coesione Territoriale Comunità di Valle, quota B, per 365.000 euro, questo è il piano terra dell'ex Martini, che verrà finanziato appunto con il Fondo Strategico di Coesione Territoriale, 50.000 di proventi da concessione edilizi, 15.000 da sanzioni per violazione delle norme urbanistiche, 250.000 euro per il trasferimento di capitali da altri soggetti, che è il ripristino dell'area seggiatori, in entrata 250, 500.000 in uscita. Questa voce rappresenta, di parte capitale, circa il 38,5% del bilancio comunale. Vi anticipo già che nei primi mesi dell'anno a questo titolo, quindi ai 4.300.000 euro che sono previsti nel bilancio, verrà aggiunto il finanziamento da parte della provincia per il collegamento per la riqualificazione di via Carlo De Vigili, finanziamento che è stato concesso il 5 di dicembre, quindi abbiamo già la lettera da parte della provincia, però il bilancio era già chiuso e quindi lo metteremo con la prima variazione utile, 441.000 euro, e poi appunto nei primi mesi avremo anche da inserire circa i 2 milioni sempre da parte della provincia per la riqualificazione dell'ex Martini. Quindi arriveremo sostanzialmente a, partiremo diciamo adesso con 4 milioni e 3, ma a breve saremo sui 6 milioni e 7. Questo per quanto riguarda le entrate. Veniamo alle uscite, che chiaramente, come si diceva prima, sono pareggiano a 14.914.000 circa, di cui 6.858.000 per uscite correnti e 4.300.000 per quanto riguarda il conto capitale. Euro 155.000 quale rimborso prestiti, 1.950.000 per l'anticipazione di cassa e 1.650.000 per spese conto terzi, quelle partite di giro. Sul fronte delle uscite il bilancio è suddiviso, come sappiamo, in missioni, e le missioni a loro volta sono suddivise in programmi e i programmi nei vari capitoli. E la suddivisione tra spese correnti e spese capitali è quella che vi ho elencato prima. Ora, di seguito, insomma, vi presento la suddivisione per missioni. La missione 1, la servizi istituzionali e generali di gestione, ammonta a 2.700.000. La missione 2, che è la giustizia, 13.300 euro. La missione 3, ordine pubblico e sicurezza, 903.000. Missione 4, istruzione e diritto allo studio, 1.898.000. Missione 5, tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali, 1.017.000. Missione 6, politiche giovanili, sport e tempo libero, 369.000. Missione 7, il turismo, 118.000. Missione 8, assetto del territorio ed edilizia abitativa, 70.000. Missione 9, sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, 1.500.000. Missione 10, trasporti e diritto alla mobilità, 1.832.000. Missione 11, soccorso civile, 91.450. Missione 12, 404.000, che sono i diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Missione 13, tutela della salute, 1.000 euro. Missione 14, sviluppo economico e competitività, 54.000. Missione 15, politiche per il lavoro e formazione professionale, 107.000. Missione 20, questa raccoglie i fondi e gli accantonamenti, per 70.000. Il debito pubblico, che è la missione 50, 155.000. Poi c'è la 60, l'anticipazione finanziaria, 1.950.000. E la 99, 1.650.000, che è sempre quella voce di partite di giro. Venendo ora all'indebitamento, come è noto, nel corso del 2015 è stata attivata l'operazione di estinzione anticipata dei mutui, per cui l'operazione di estinzione ha comportato dal 2018 una decurtazione a valere sulla quota ex fondo investimenti minori, quindi abbiamo rateizzato quel debito che la provincia si è assunto perché ha assunto i nostri mutui, e quindi in 10 anni versiamo 39.877.000 decurtazione dal fondo dell'ex FIM. Complessivamente l'ammontare delle quote capitali relative ai finanziamenti concessi in anni precedenti e che verranno restituite nel corso del 2026 è pari a 155.000 e la quota oneri finanziari a circa 21.000 euro. Il debito residuo al 31/12/2026 dei mutui in essere sarà così pari a circa 400.000 euro al 31/12 appunto. L'amministrazione, come prevede anche la norma, non prevede appunto nel 2006 di ricorrere a alcun tipo di mutuo. Io avrei concluso questa relazione, consentitemi di ringraziare a nome di tutta l'amministrazione comunale l'ufficio ragioneria e tutti gli uffici per il lavoro che hanno svolto in sinergia con tutti gli assessori, con il sindaco, con i consiglieri delegati, e quindi grazie da parte mia a loro e anche al revisore dei conti, la dottoressa Patrizia Filippi. Grazie. Siamo a disposizione, chiaramente.
Grazie, assessore. Prima di passare al dibattimento, alla discussione, lascio la parola al sindaco.
Grazie, presidente. Buonasera a tutti. Ringrazio innanzitutto l'assessore Martinatti per aver appena presentato la sua relazione di bilancio molto precisa. Devo ringraziare anch'io gli uffici comunali, la dottoressa Franzoi, che ha seguito la dottoressa Martinatti in questa precisa stesura di questo bilancio. Ricordo che è un bilancio per il Comune di Mezzolombardo importante, un bilancio che prevede opere, come diceva prima assessore Martinati, che potranno impattare per circa più di 6 milioni e mezzo. Abbiamo opere che avevamo messo all'interno del nostro programma elettorale e per cui abbiamo la Casa delle Associazioni in Piazza Vittoria, dove siamo in attesa, abbiamo inviato la richiesta alla Presidenza della Provincia sul Fondo Provinciale di Sviluppo Locale, che è un fondo destinato in via diretta al Presidente, per cui abbiamo le rassicurazioni che possa arrivare questo finanziamento. Noi siamo già partiti con la gara d'appalto sotto l'aspetto tecnico e per cui il Comune di Mezzo Lombardo dovrebbe nei prossimi primi mesi, nel primo trimestre dell'anno, ricevere dalla Provincia 2.200.000 euro per quanto riguarda quest'opera, che è molto importante anche perché darebbe una sistemazione di tutto quello che avevamo già discusso nel Consiglio Comunale scorso. Poi abbiamo l'opera importante altrettanto della rotatoria della Rupe, ci sono state delle lungaggini sotto l'aspetto tecnico da parte anche della Provincia, abbiamo oltretutto ricevuto dopo il deposito di bilancio l'approvazione con la nuova delega, perché nel frattempo era scaduta anche la delega da parte della Provincia, e per cui nei prossimi stiamo dando l'esecutivo e per cui credo che già entro i primi mesi di febbraio potremo andare a fare l'approvazione di questo, mentre invece per la parte dell'esproprio se ne occuperà direttamente la Provincia autonoma, perché prima era a carico del Comune, invece adesso la sistemano loro. Poi abbiamo la scuola elementare, la palestra della scuola, con un finanziamento che abbiamo ricevuto dalla Provincia di circa 910.000 euro su una spesa di 1.698.000, e poi abbiamo tutta una serie di opere che partono adesso. Oggi abbiamo approvato in giunta opere per circa 500.000 euro, fra cui la ristrutturazione del Famedio, abbiamo inserito l'impianto di raffrescamento della scuola elementare e l'immobile di via Morigl per la ristrutturazione. Siamo in attesa che ITEA nelle prossime settimane ci dia conferma della vendita di questo immobile al Comune di Mezzo Lombardo. Per cui credo che sia un'ottima risposta. Devo anche ringraziare, come ho ringraziato l'altro giorno nei nostri saluti natalizi, sia i membri di maggioranza sia i membri d'opposizione, perché comunque c'è una politica seria, c'è una politica comunque puntuale, e per cui vi ringrazio per il lavoro che fate, ringrazio per quello che state facendo per Mezzo Lombardo, e credo che questo sia l'approvazione di un bilancio, ribadisco, importante. Per quanto riguarda invece un tema che ne avevamo parlato anche quest'estate con il consigliere Mazzoni e con il consigliere De Vigili, che era il tema della ferrovia Trento-Malé, che se no sembra che non se ne parli. Anche su questo credo che nelle prossime settimane avremo un incontro con la Presidenza della Provincia, dove, come si erano impegnati, hanno portato avanti uno studio di fattibilità e per cui ci verrà presentato, per poi capire le disponibilità economiche, capire anche i tempi e i termini per poterlo realizzare. Grazie.
Grazie, Sindaco. Prego, prego, consigliere Pavanelli.
Allora, alcuni chiarimenti principalmente. Ci siamo letti il documento, è come al solito bello denso e anche molto preciso. Ci sono alcuni punti su cui faccio fatica a trovare il collegamento fra quella che è la dichiarazione politica, diciamo così, o quelle che sono le intenzioni che si sono manifestate con l'aspetto finanziario. Mi mancano alcuni punti, magari poi ci sono e non li ho trovati io, però li analizziamo, ve li elenco. Allora, il primo nodo, che è un nostro ormai cavallo di battaglia, riguarda la fascia 03 e l'asilo nido. Anche in questo caso ho trovato ampie esposizioni di dati sulla quantità di bambini, eccetera, eccetera. Non trovo però una voce finanziaria che ci dica che cosa ne faremo o qual è l'intenzione, qual è la strategia politica, su cui noi siamo anche abbastanza laici, non è che abbiamo mai detto che deve essere fatto in un certo modo, eccetera, però la domanda dalla popolazione sulla fascia 03 l'abbiamo vista tutti, non è che ci siamo inventati le serate o abbiamo pagato qualcuno per venire qui, la domanda effettiva. E quindi su questo punto mi aspetto un po' più di dettaglio. Secondo punto riguarda, è un pochino più ampio ancora, è il nodo viabilità. Anche qui noi riceviamo sollecitazioni ormai quotidianamente. Viabilità. I cittadini ci chiedono, allora sappiamo che siamo in una fase di transizione, è stata chiusa un'area al traffico, da quel momento in poi abbiamo tutti visto, ci sono state raccolte di firme, lamentele, eccetera, eccetera, un nodo al di là dell'aspetto specifico su cui noi eravamo d'accordo e restiamo comunque d'accordo su quel tipo di politica. Ci sollecitano spesso problemi che si ripropongono in vari in varie zone del paese riguardo l'attraversamento. Secondo me questo è uno dei nodi fondamentali della viabilità che abbiamo a mezzo lombardo, cioè ci sono ovviamente i residenti che se ne vanno e vengono, gli amici che vengono a trovarli, ma poi ci sono una serie di veicoli che giornalmente, quotidianamente attraversano in un modo o in un altro il paese, e chiaramente essendo intasata la statale principale finisce che si spargono sulle varie stradine laterali eccetera eccetera, cercando la scorciatoia, cercando di saltare la coda eccetera eccetera. Questo in alcune fasce del giorno provoca una serie di problemi che noi abbiamo ricevuto come lamentela sotto vari aspetti. Ci sono le code ai passaggi a livelli che provocano problemi di inquinamento eccetera, di cui ne abbiamo parlato l'ultima volta. Ci sono quelli che sfrecciano a velocità elevate nelle stradine microscopiche, come succede sul Piazza e sul Cornel, come abbiamo avuto modo di vedere anche sulla salita di Sant'Anna, ma anche nella parte anche nella zona del Borghetto. Ci sono degli attraversamenti più frequenti in certi orari a velocità non sempre moderate. E siccome ho letto di un aspetto di studio sulla viabilità tutto tondo che dovrebbe portare a qualche riflessione, immagino, su limiti di velocità o sensi unici o cose, o comunque strumenti che ci permettano di rimettere un pochino in ordine le cose, ho letto, dicevo, che c'è ho letto nella parte discorsiva che si parla di uno studio, non ho trovato poi un riferimento finanziario neanche in questo caso. Quindi abbiamo in mente di fare uno studio sulla viabilità? Se sì, bene, e quale sarà l'oggetto dello studio che vorremmo affidare? Terzo punto, questo ne abbiamo parlato nell'ultimo consiglio e riguarda, su mia stessa domanda all'esperto, al geologo, gli avevo chiesto quale sarebbe secondo lei l'investimento più interessante che potremmo fare nel medio termine per cercare di migliorare, e lui migliorare alcuni aspetti di sicurezza. In quel caso si parlava di protezione civile, noi parliamo di prevenzione chiaramente quando si parla di un investimento, e lui si aveva parlato del problema idrogeologico, del nodo del RI e del pericolo idrogeologico. Su questo punto noi anche in passato avevamo detto uno studio su quali sono gli effettivi rischi che comporta l'attraversamento della zona densamente abitata del RI, quali potrebbero essere anche in funzione degli eventi climatici potenzialmente catastrofici che abbiamo visto accadere un po' da qualche parte, quale potrebbe essere il rischio e quale potrebbe essere il modo di tamponare questa cosa. In mettersi a studiare, investire qualche soldo su questo aspetto per noi sarebbe interessante, e anche di questo non ho trovato non ho trovato il dettaglio finanziario. Infine, ne ho ancora due. Una cosa un pochino più leggera: a che cosa corrisponde l'intervento sulla parte finale di Carlo De Vigili? Ho letto che c'è un importo anche abbastanza rilevante, abbiamo parlato di 400.000 euro, però non ho capito come in che modo lo si affronta. E poi finisco con nella zona degli investimenti, per la precisione a pagina 42 della nota integrativa, che è poi la paginetta più interessante perché vediamo proprio la quantità di quota capitale, l'investimento, la parte più politica, diciamo così, del bilancio. Trovo delle voci stranamente a zero, che sono quelle che mi preoccupano di più di solito. Quella del turismo è proprio zero su tutta la colonna, su tutta la riga, e mi ha lasciato un po' perplesso questa cosa. È vero che non siamo un paese a vocazione turistica, però proprio per questo almeno un pochino di investimento ogni tanto ce lo potremo mettere. E poi l'ho sentito poco fa mentre si leggeva sulla voce sul capitolo, o meglio sulla missione della salute, anche lì ho sentito 1.000 euro. Ho detto, sono convinto che possiamo fare di meglio, ecco, diciamola così, è un tema abbastanza importante. E Finisco, allora così possiamo vedere anche che abbiamo fatto i compiti fatti bene. A pagina 26 del DUP c'è una tabellina che parla dei decessi. Io ho trovato il numero di decessi 2024 a 283, sono saltato sulla sedia, credo che sia aumentato di 100. Quindi può darsi che abbiamo trovato il refusino nel bilancio anche quest'anno.
Grazie consigliere. Sì, prego consigliere Mazzoni.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. A dire il vero volevo leggere il mio intervento come solito nella dichiarazione di voto, ma vengo sollecitato da parte del consigliere Pavanelli ad anticipare i tempi, perché chiaramente anche noi abbiamo delle questioni da porre al sindaco o agli assessori di riferimento. Allora, innanzitutto ci sia consentito un doveroso ringraziamento al segretario generale e da tutte le persone degli uffici che a vario titolo hanno collaborato alla relazione del documento unico di programmazione 2026-28 e dai relativi allegati. Un ringraziamento in particolare, come sempre, va anche all'assessore Martinatti per la chiarezza espositiva e precisione. In primo luogo, sindaco, l'occasione di questo consiglio che ci viene data è quella di riallacciarci al recente articolo a sua firma, apparso sul notiziario comunale dal titolo Ritrovare il senso di comunità. Lei, sindaco, ha perfettamente ragione a richiamare il senso di comunità, perché è ora che determinati comportamenti da lei indicati cessino in maniera definitiva. Ci riferiamo in particolare al fastidioso fenomeno della deiezione canine non raccolto, e qua lo sottolineo, da maleducati proprietari, perché non è colpa del cane, all'abbandono dei rifiuti o all'utilizzo dei cestini portarifiuti come isole ecologiche, oppure dall'abbandonare i rifiuti al di fuori delle stesse isole ecologiche, oppure lasciare pezzi di rifiuti, peggio ancora, al di fuori delle isole ecologiche. È impossibile, vuol dire, che un'isola ecologica sia sporca perché le persone non gettano correttamente nei contenitori e basta poco le loro immondizie. E infine anche il fenomeno dei furti. Su quest'ultimo problema ci sia consentito di ringraziare le forze dell'ordine per le recenti operazioni di polizia, ma dobbiamo mantenere sempre un controllo vigile e soprattutto favorire quella rete di contatti che già esistono tramite WhatsApp, ho visto che anche lei è nel gruppo come me, ma che dovrebbe, dal nostro punto di vista, essere implementato ed ampliarsi anche con i controlli di vicinato tramite gruppi di volontari autorizzati che dovrebbero presidiare il territorio, come è avvenuto in altri comuni, mi faccio riferimento in particolare a Trento. Ecco, la seconda cosa, sindaco, che ci permettiamo però di sottolineare dopo questa premessa, è che vorremmo che ci fosse una maggiore comunicazione da parte di questa amministrazione. E ci riferiamo in particolare ad una serie di questioni dove noi consiglieri di minoranza non siamo stati informati di cosa sta succedendo. O meglio, ad esempio, una questione ce l'ha chiarita questa sera, perché appunto partivo proprio dalla questione dell'interramento della Trento Malé, dove aspettavamo notizie verso fine settembre, ma appunto dicevamo che ad oggi non ne sappiamo nulla. La ringraziamo perché oggi in questa sede ha detto, insomma, che le cose si stanno ragionando con la provincia e si vedrà se si riuscirà a fare quest'opera sicuramente importante per lo sviluppo di Mezzo Lombardo. L'altra questione, ad esempio, è quella della chiusura parziale di Corso Mazzini e dei parcheggi a pagamento. Allora, sappiamo, vuol dire, che in comune sono state consegnate circa 2.000 firme di un'iniziativa popolare spontanea contraria all'assunzione appunto di questa determinazione da parte dell'amministrazione. Però non sappiamo quale risposta avete dato, o meglio, non sappiamo se avete dato una risposta, visto che anche noi consiglieri comunali di minoranza comunque siamo stati investiti della questione, non sappiamo quindi se avete dato una risposta e che tipo, se avete dato una risposta, che tipo di risposta avete dato, oppure se non avete dato una risposta, cioè ci piacerebbe sapere che cosa è successo. Ecco, un'altra questione molto delicata è quella dell'inceneritore. Allora, vogliamo sapere anche qual è la posizione che assumerà questa amministrazione se, nella denegata ipotesi in cui l'opera venisse realizzata a Trento Nord, come si era ipotizzato in passato. Infine, altre due questioni. La prima è quella del centro sanitario San Giovanni, che Le chiediamo se ha notizie sulla prossima partenza dell'ospedale di comunità, come è avvenuto ad Alo, come mi pare anche a Malé. Ed infine la questione dell'asilo nido pubblico. Lei ha già risposto, credo vuol dire che sia è stato sollecitato dal consigliere Pavanelli in una risposta. Noi gli diciamo che si fa, punto di domanda. Noi nel Consiglio Comunale avevamo espresso la nostra opinione. Ecco, quindi le chiediamo, Sindaco, una risposta a queste principali questioni. Ciò premesso, entriamo brevemente però nel merito di alcuni contenuti del DUP, che sicuramente tra alcuni minuti voi approverete. Ecco. Allora, il primo punto è la chiusura parziale di Corso Mazzini. Voi sapete come noi la pensiamo, e abbiamo più volte espresso la nostra contrarietà e abbiamo chiesto anche all'amministrazione di rivedere la decisione adottata. Oggi però andiamo oltre, ci permettiamo di voler dare un contributo propositivo a questa maggioranza, tenuto conto che, come affermate voi a pagina 69 del DUP, la viabilità dovrà essere comunque interna, dovrà essere rivista. È vero, ci sono dei problemi grossi che riguardano l'attraversamento delle vie secondarie di Mezzo Lombardo, ci sono i problemi di via Roma, ci sono i problemi di via De Varda, di via A De Varda e di via E De Varda, tutte e due. Assistiamo appunto in certi momenti alla difficoltà proprio di transitare sulla via, soprattutto Arturo De Varda, perché lo spazio è stretto, perché ci sono magari le macchine parcheggiate all'inizio della via fuori dai parcheggi e quindi chi deve svoltare si trova la strada preclusa. Logico che Mezzo Lombardo è un centro grande, dobbiamo tener conto che parte del traffico l'abbiamo tolto grazie alla realizzazione all'epoca delle gallerie. C'è un problema però dell'attraversamento di tutti quelli che vanno a Bolzano, e questo non si può negare, oppure dei turisti che magari attraversano l'abitato e che escono dall'autostrada e che vanno nelle valli di Sole o nelle valli di Nono o sull'altipiano. E quindi quello che noi ci permettiamo di suggerire in questa sede, perché a volte vuol dire semplice dire siamo contrari, vabbè, ok, ma tu cosa proponi? Giustamente qualcuno me l'ha sollecitata questa risposta. E allora abbiamo fatto una riflessione come gruppo, che è un po' questa. Perché non pensare ad un uso promiscuo di Corso Mazzini? Ad un uso che contemperi le esigenze di tutti? Trovare una sorta di mediazione. E quale sarebbe questo uso promiscuo, questa sorta di mediazione? Ma abbiamo pensato di prendere l'esempio di Jesolo. Semplicemente Jesolo. Sappiamo che la via Bafile durante il giorno è aperta al traffico, la sera è chiusa per consentire ai turisti di godersi in pieno la passeggiata. E allora perché non pensiamo all'istituzione di un senso unico aperto che consenta l'apertura della strada dal lunedì al venerdì durante la mattina dalle 7 fino alle 20 la sera, per poi prevedere comunque la chiusura notturna e comunque la chiusura di Corso Mazzini dal venerdì sera al lunedì mattina. Questo, a nostro punto di vista, potrebbe contemperare un po' le esigenze di tutti. Ora, potrebbe risolvere il problema delle fioriere, perché se creiamo una strada a senso unico, basta spostare leggermente le fioriere, o forse neanche, forse una, quella che è in mezzo magari tra le due, e quindi il problema è risolto. Ci potrebbe essere il problema del mercato, giustamente del mercoledì, come qualcuno mi ha fatto presente. Beh, mettiamolo in Piazza Vittoria. Quindi avremmo la possibilità, da un certo punto di vista, durante la giornata, comunque di rianimare un po' la via, secondo il nostro punto di vista. E comunque di garantire la sera la manifestazione, o comunque durante l'estate, pensiamo, voglio dire, tranquillamente le manifestazioni potrebbero avvenirsi in orario serale. E anche sabato e la domenica teniamo la chiusa, di modo che se vogliamo realizzare degli eventi, come avete fatto, la possiamo tranquillamente utilizzare il sabato e la domenica. Verremo un po' contro alle esigenze di tutti, non andremo comunque a creare nuovamente un doppio senso di marcia, ma questo chiaramente deve essere pensato in un'ottica complessiva di rivisitazione totale della viabilità interna. Cioè, la rivisitazione deve ripartire dal nostro punto di vista anche da una rivisitazione stessa della chiusura che è stata fatta di Corso Mazzini. Ecco, l'altra questione è quella dei parcheggi. Allora, ci è piaciuta, devo dire, ci sono piaciute due cose di questa amministrazione e che vorremmo, voglio dire, che si anche attualizzassero sulla questione della chiusura di Corso Mazzini, che sono, la prima è che avete ridotto in alcuni spazi i parcheggi a pagamento, giustamente avete fatto una riflessione, quindi questo è giusto, è stato corretto. E la seconda è che è stata introdotta un'ora gratuita di sosta sul piazzale di, sul parcheggio di Piazza Vittoria. Allora, ne parlavamo anche con i consiglieri di minoranza del gruppo Futuro Insieme, perché volevamo fare una mozione sul punto. Perché non prevedere un'ora di sosta gratuita su tutti i parcheggi del comune di Mezzolombardo? Perché, sindaco, se io vengo in comune, io, ma non io che abito magari in via Filos, ma io che abito in zona Rupe, devo venire in comune per farmi un certificato, perché non posso parcheggiare gratuitamente la macchina quei 10 minuti davanti al comune o quei 20 minuti che mi servono per entrare in comune e fare il certificato? Questa è una questione che ci hanno sollevato più di un cittadino. E allora sarebbe corretto dal nostro punto di vista, ma credo, voglio dire, che sia condiviso anche dall'altro gruppo, prevedere un'ora di gratuito su tutti gli stalli a pagamenti. Così come trovo ingiustificato, scusate, che siano stati tolti quei tre stalli, quei quattro stalli che erano gratuiti, che peraltro sono riapparsi, perché se noi andiamo a vedere sono riemersi, cioè la cancellatura è le strisce bianche sono riapparse davanti alla ciceria. Cioè, obiettivamente, se noi andiamo a vedere, uno viene la mattina e si trova contro sole, vede le strisce bianche e parcheggia lì la macchina. È vero che 20 metri prima c'è il cartello del divieto di sosta, non c'è più, per carità, però uno è tratto in inganno. Allora, quei 3-4 parcheggi potevano servire come valvola di sfogo per l'accesso nei vari negozi. Mettiamolo di mezz'ora, cioè obiettivamente non danno fastidio a nessuno, ci sono sempre lì le macchine, perché se noi andiamo a vedere l'altra sera, passavo fuori dal ristorante, probabilmente non c'erano posti in piazza e li hanno messi lì. Cioè. Ecco, l'altra cosa invece, ci piace anche l'idea che avete messo nel DUP per la realizzazione del parcheggio sotterraneo in Piazza Fiera. Ecco, però, visto che ci siamo, cerchiamo di vedere se c'è la possibilità magari di fare due piani anziché un piano, perché magari possiamo fare un parcheggio di assestamento per le persone che vengono a lavorare a Mezzolombardo. Ecco, l'altra questione è quella relativa alla pista ciclopedonale del Noce, mi riferisco all'argine destro. Allora, sindaco, di questo sorrido perché lei sa, vuol dire, ne avevamo parlato ancora nell'anno 2009, quando eravamo in opposizione all'epoca. Chiaramente lì la pavimentazione deve essere sistemata, perché non deve essere uguale a quella della sinistra Noce, obiettivamente. Rilancio percorso vita in località Piani. Allora, giustamente l'assessore Kaiserman l'anno scorso mi aveva ripreso dicendo che effettivamente, poi ho potuto constatare che aveva ragione, dicendo che saranno sostituiti e saranno collocati gli attrezzi per le attività corpo libero nella località Piani. Effettivamente è stato fatto, perché ho potuto l'occasione di andare più di una volta ai piani, ho potuto vedere De Visu, che effettivamente la collocazione è stata fatta. Ecco, non mi è piaciuta così, le dico con tutta onestà, assessore, come è stata fatta, nel senso che sono stati collocati tutti lì, nella zona dove c'è l'edificio, no? Mi sarebbe piaciuto che magari questi attrezzi venissero dislocati lungo il percorso, com'era in passato. Però, vabbè, questa è una scelta che avete fatto. Comunque, se parliamo appunto di sistemazione del percorso vita, basta poco. Ci sono alcuni alberi che devono essere tagliati perché impediscono il transito, vanno sistemati alcuni ponti e alcuni passaggi e va tolto tutto il fogliame che c'è in alcuni punti. Infine, per quanto riguarda la sistemazione della videosorveglianza delle isole ecologiche, va benissimo. Ecco, noi chiediamo, Sindaco, che questo servizio di videosorveglianza sia previsto per tutte le isole ecologiche del Comune di Mezzolombardo. Ciò detto, insistiamo però nel proporre anche alcuni suggerimenti che ci auguriamo che siano presi in considerazione. Allora, brevemente, comparto agricolo. Chiediamo appunto che ci sia un sostegno con importanti pubblicizzazioni anche su canali social dei nostri prodotti. E soprattutto si cerca di portare a Mezzolombardo, per alcuni anni sarebbe interessante, la mostra dei vini del Trentino Alto Adige, abbinandola ad alcuni eventi culturali e culinari. Per quanto riguarda l'agricoltura e foreste, ci permettiamo di suggerire all'assessore di sistemare, in concerto con la sezione SAT, il sentiero della Val dei Colleri e soprattutto l'accesso a quello del Cross dei Merli, che oggi risulta difficile a causa della recente realizzazione del ponte sospeso. Per quanto riguarda gli ambienti e i rifiuti, chiediamo di intensificare sempre la pulizia dei contenitori dell'umido, soprattutto nei periodi estivi, ed individuare per quanto riguarda l'ambiente procedure corrette per consentire la disinfestazione del fenomeno sempre più invadente e fastidioso della proliferazione delle zanzare. Per quanto riguarda le associazioni Pro Loco e le associazioni tutte, che noi ringraziamo per tutta l'attività che svolgono a favore della nostra comunità e che sono il cuore pulsante della nostra comunità, e chiediamo appunto sempre l'impegno da parte di questa amministrazione di sostenere qualsiasi loro iniziativa. Per quanto riguarda lo sport, insistiamo per valutare la realizzazione del centro natatorio intercomunale o di un lido estivo. Mentre per quanto attiene l'area presso l'ex campo sportivo Bruno De Varda, apprendiamo che l'intenzione dell'amministrazione sarà quello di realizzare dei campi di padel e un centro di aggregazione giovanile. Noi prima di percorrere questa strada chiediamo all'amministrazione di aprire un confronto con le associazioni sportive e con la commissione consultiva dello sport per cercare di capire se vi siano anche ulteriori esigenze da raccogliere prima dell'approvazione del progetto definitivo. Per quanto riguarda istruzione e cultura, l'ho chiesto più volte al Presidente del Consiglio, che anche lui è un appassionato come me dei libri storici e soprattutto delle fotografie di Mezzolombardo, di realizzare appunto dei libri storici di facile lettura, con immagini, ma soprattutto magari percorrendo anche la storia recente dello sviluppo di Mezzolombardo dagli anni 50 agli anni 80, così come chiediamo sempre di percorrere la strada delle iniziative di sostentamento per tutti gli istituti di istruzione, o meglio per tutte le iniziative degli istituti di istruzione. Per quanto riguarda il discorso sociale sanitario, chiediamo di prevedere la realizzazione di appartamenti protetti, di promuovere incontri e percorsi per uomini maltrattanti, di favorire le persone disabili attraverso la creazione di progetti di inserimento tra comune e le associazioni di riferimento, di sostenere e promuovere progetti per combattere ogni forma di dipendenza e ogni forma di violenza di branco e di genere, e sostenere anche quei progetti per la risoluzione dei problemi dei disturbi alimentari. Concludo con la parte relativa alle opere pubbliche. Abbiamo appreso della sistemazione del Famedio, va sistemata anche la parte sopra, chiaramente, del monumento della Prima Guerra Mondiale, i caduti della Prima Guerra Mondiale. In parte abbiamo già detto sopra, però noi crediamo che sia giunto il momento di realizzare il convito per gli studenti, di sistemare internamente il casone in concerto con la provincia autonoma di Trento. Ed infine, Sindaco, pur essendo l'immobile ex pretura di proprietà di Maniale, ma essendo il comune detentore in forza di un contratto di comodato, chiediamo che i relativi enti ci autorizzino, a nostre spese, credo che non sia una spesa impossibile, a sostenere la facciata, che in questo momento è veramente pericolosa e fatiscente. Grazie.
Grazie, consigliere Mazzoni. Prego, consigliere Margherita, dal Fovo.
Grazie. Vado a fare un'integrazione, sarò molto breve come sempre, sono molto sintetica, lo sapete ormai. Vado a integrare quanto detto dai colleghi Pavanelli e Mazzoni, su cui concordo chiaramente. E volevo fare solo qualche appunto su alcuni dei temi di cui in parte si è già parlato, invece alcuni altri non ancora. E in merito ai servizi alla persona e demografia, cioè comunque questo aspetto qua, abbiamo già parlato del tavolo dell'infanzia, non mi dilungo oltre, insomma, sulla questione dei nidi privati e appunto del possibile nido pubblico o comunque la gestione sovracomunale. E invece volevo fare un punto sulla questione del progetto di rete, che sicuramente è di grande valore e anzi forse dovrebbe riuscire nei prossimi anni a prevedere basarsi sul volontariato, ma magari riuscire a prevedere delle figure un po' più stabili, più che altro anche perché la popolazione residente, abbiamo circa un 22% di popolazione che ha più di 65 anni, quindi attendere poi la situazione sarà, cioè ci sarà sempre più bisogno di questo servizio, quindi suggerirei di pensare anche a un potenziamento di questo servizio in maniera un po' più strutturale, ecco. E successivamente, leggendo poi tutti i vari indirizzi e obiettivi strategici, mi sono soffermata un po' di più soprattutto sull'incentivazione dell'utilizzo di veicoli alternativi all'auto tragitto casa lavoro, in cui ne parlavate sulla questione delle aziende in località Rupe, e in cui avete scritto che volete attivare un confronto con Trentino Trasporti per prevedere una nuova linea che colleghi il centro alla zona della Rupe, che mi sembra, non so, io ho già visto qualche linea che comunque è presente, poi immagino che si tratti di aumentarle o comunque renderle un po' più frequenti. E in merito a questo discorso qua mi allaccio anche, cioè faccio un ponte di collegamento tra questo e anche l'interramento della ferrovia Trentomalè, e forse, cioè oltre a questo discorso qua che sicuramente serve, ma visto che si attiverà questo confronto con Trentino Trasporti, sarebbe forse il caso di portare al tavolo qualche ulteriore punto, quindi secondo me ci è stato segnalato da qualche cittadino il fatto che la stazione della Trentomalè rimanga spesso chiusa o comunque le domeniche è sempre chiusa, e quindi chiedere quantomeno magari l'apertura negli orari di punta sarebbe opportuno, anche perché altre segnalazioni che ci sono arrivate dicono che nonostante la stazione sia chiusa, viene comunque fatto pagare il sovrapprezzo se si fa il biglietto a bordo, che non dovrebbe succedere, quindi o si chiede di evitare questo sovrapprezzo oppure si garantisce almeno una biglietteria esterna, secondo me, ma cioè, secondo buon senso direi. E un'altra cosa da valutare, ma questa magari è una cosa un progetto un pochino più grande, forse più utopistico, valutare anche la possibilità di sviluppare maggiormente i trasporti nell'area di Mezzo Lombardo, quindi magari rendere Mezzo Lombardo quasi un centro urbano come lo è già Rovereto o Pergine, e creare un po' più di trasporti anche più capillari nella zona della Piana Rotaliana. Questo sicuramente potrebbe essere fonte di attrattività turistica, ma soprattutto potrebbe migliorare la vita a tutti quelli che vivono e lavorano nella Piana. Perché se si rende più facile il movimento da e per Mezzo Lombardo o comunque nelle aree limitrofe o anche vogliamo anche per esempio nella zona di Faedo o dell'Altopiano della Paganella, potrebbe essere sicuramente interessante, anche un po' come per esempio sul modello di quello che già si sta facendo in Alto Adige e che sembra funzionare molto bene. Quindi io questo lo porterei come punto di attenzione, già che avrete un incontro con Trentino Trasporti. E successivamente un'ultima cosa, un paio di ultime cose e poi veramente chiudo. A pagina 72 si parla anche di ambiente, vedo, però ho notato che si parla sempre di ambiente nel tema della raccolta differenziata dei rifiuti, nell'istituzione di una giornata ecologica, che sono tutte cose giustissime e importanti. Farei però anche più riferimento alla qualità dell'aria, come ci eravamo detti nell'ultimo consiglio. Quindi, cioè, non solo una questione di rifiuti fisici, diciamo così, ma poi anche della qualità dell'aria che respiriamo noi stessi, e quindi anche tenere in considerazione quel discorso che abbiamo fatto sulla qualità sulle rilevazioni che vengono fatte della qualità dell'aria, perché ovviamente se vengono fatte lontano dal centro non ci restituiscono un'immagine chiara di quello che abbiamo qui. E ultimissima cosa, ma proprio questo è veramente esatto, un appunto, grazie. Scusate, è stata una lunga giornata anche per me. E riguardo all'area ex bersaglio, io ho visto che i documenti dicono che ci sono, cioè dopo 12 anni la previsione edificatoria di quest'area è rimasta pressoché inutilizzata, nonostante alcuni bonus volumetrici per l'edilizia a canone moderato. Quello che ci domandiamo è: ITEA o le varie cooperative, come mai non hanno mai opzionato l'area? Insomma, se ci sono delle strategie di social housing riguardo a quest'area oppure no, insomma, o come mai non si è fatto, ecco. E, bene, allora abbiamo finito, credo, quindi io rinnovo ancora i ringraziamenti a tutti quelli che hanno contribuito alla stesura di questo documento, e quindi nella figura dell'assessora Martinatti e gli uffici competenti, chiaramente. E basta, io chiudo qui e aspettiamo le vostre risposte. Grazie.
Grazie, consigliere Del Fovo.
Vado io?
Prego, sindaco.
Spero di essere, mi sono segnato tutto, però un po'. Magari parto da quello che aveva richiesto Pavanelli, che poi l'ha rimarcato anche il consigliere Mazzoni, che era sulla questione dell'asilo nido. Voi sapete che nell'ultimo consiglio comunale avevo aperto anche un possibile tavolo con le minoranze su questo tema. Non trovate allocato a bilancio nessun importo, anche perché, come vi avevo detto, si sta facendo anche tutta una questione di verifica con possibili imprenditori che possano anche avere delle possibilità di fare degli scambi anche con il comune, e per cui fare un ragionamento anche di una perequazione, e per cui all'interno di questo bilancio non c'è niente, anche perché c'è una trattativa avviata anche con la provincia e stiamo facendo delle verifiche puntuali col segretario. Per quanto riguarda invece, adesso vado sulla questione che si diceva della sicurezza e prevenzione, che il consigliere Pavanelli parlava della questione Rio Fai. Su Rio Fai, se ne ricorda sicuramente anche il consigliere Mazzoni, era stato fatto una verifica con il professor Scotton dell'Università di Padova, che aveva fatto delle analisi puntuali sull'impatto che aveva Rio Fai all'interno del paese. Questo progetto, che era stato formalizzato dalla giunta Ilfer dall'amministrazione Ilfer, 2009-2015, poi era stato passato ad AIR per fare delle verifiche puntuali, poi si era passati con dei confronti insieme al professor Scotton e insieme ai servizio bacini montani, i quali avevano evidenziato delle criticità e non c'era praticamente una convergenza su determinate opere che il professore aveva inserito all'interno del progetto, per cui poi si è passati a una mitigazione, quella che possiamo fare è quella, la mitigazione con i lotti che sono già partiti dell'allargamento del Rio, perché la problematica in paese ce la ritroviamo soprattutto nella parte, diciamo, di via Carlo De Vigili, nella parte dove c'è la curva che poi scende, che vai verso il Rotal Center, E lì la provincia adesso ha stanziato un importo importante sia per il secondo lotto, che verrà messo in gara già nei primi, entro i primi mesi del 2026, anche perché sono già messi, già stati a bilancio, c'è già anche una progettazione, e poi invece ci sarà un ulteriore lotto 3, che invece è quello che supera e va oltre, diciamo, l'attraversamento dell'Orvea nelle campagne, perché chiaramente se noi facciamo un ragionamento di prevenzione, la prevenzione deve fare una verifica sulle persone, c'è la prevenzione, se poi invece si allaga la campagna, per loro chiaramente ha un impatto diverso rispetto che allaghi un condominio che porti via una casa, per cui su questo con la provincia siamo spesso in contatto, ci siamo sentiti anche recentemente con i responsabili del servizio Bacini Montani, e a breve ci sarà un incontro anche per fare una formazione anche nei confronti dei agricoltori che hanno le campagne nelle vicinanze del Rio Fai. Poi invece per quanto riguarda, aspetta che vado a vedere il... sugli studi di fattibilità, che diceva che non aveva trovato incarichi, ci sono nelle voci, adesso magari l'assessore, 20.000 per la viabilità. Ci sono 20.000 euro per la viabilità e poi ce ne sono altri 15.000 euro per incarichi professionali esterni su aree sportive, per cui nei 20.000 euro c'era anche il ragionamento che si era fatto l'altro giorno allo scambio degli auguri anche col consigliere Mazzoni, che era quello di fare una verifica puntuale anche con un urbanista che faccia una verifica anche di tutti i transiti, che è quello che avete sollevato voi, per capire, perché noi parliamo delle vie anche secondarie o comunque vie periferiche dove la vecchia amministrazione aveva già fatto delle operazioni di mitigazione con i dossi, adesso noi ne faremo altri 5 dossi, verranno fatti 2 in via Damiano Chiesa, 2 ai Morei e 1 verrà fatto in via Don Sturzo, proprio per ridurre la velocità, perché anche lui abbiamo ricevuto dai cittadini PEC e segnalazioni che ci chiedevano di intervenire su, chiaramente anche gli uffici sono sotto pressione, perché questo purtroppo bisogna dirlo, il segretario lo sa benissimo, e hanno fatto un lavoro secondo me incredibile, soprattutto l'ufficio lavori pubblici e l'ufficio contratti, che ci seguono direttamente queste cose e ci hanno portati a oggi al 29 a approvare queste opere che erano già sul bilancio 2025, per cui potranno partire già a inizio 2026. Poi per quanto riguarda il tema che aveva sollevato anche il consigliere Mazzoni, sul tema anche del senso della comunità, che era il mio articolo che avevo fatto nell'ultimo notiziario, è perché purtroppo, e questo possiamo verificarlo tutti i giorni, a prescindere dalla questione delle deiezioni che sono molto fastidiose, e ribadisco che non è colpa del cane ma è colpa del padrone, anche perché ricordo che a Mezzo Lombardo ci sono più di, credo, di 18 dock toilet dove ci sono anche i sacchettini, e la gente potrebbe anche, senza andare a comprarsi il sacchetto, andare a ritirarselo, e per cui è solo una questione di briga, e anche perché lo vediamo spesso e volentieri anche qui davanti al municipio, che c'è qualcuno che si diverte a farla qui proprio davanti al comune, e per cui su queste cose abbiamo chiesto alla polizia locale che ci siano fatti dei pattugliamenti, chiaramente in borghese, se ti vedono con la divisa, ma di riuscire a individuare queste persone che non hanno probabilmente il rispetto verso la persona che ci passa probabilmente un minuto dopo e ci mette dentro il piedino, e per cui è molto fastidioso, oltre che i cani maschi che fanno la pipì su tutti i muri e le vetrine dei negozi, che sicuramente non è una cosa piacevole. Oltre a questo, concordo anch'io col consigliere Mazzoni che c'è un tema anche sulla questione furti, c'è un tema sulla questione anche, anche questa mattina ho avuto una riunione col comandante dei carabinieri e col comandante della polizia locale, perché purtroppo Mezzo Lombardo, ma non solo Mezzo Lombardo, per fortuna anche i comuni di tutta la nostra comunità di valle, sono invasi da uno spaccio di droga costante, oltretutto su una fascia di età che va dai 13 ai 17 anni, abbiamo fatto delle operazioni e continueranno a esserci queste operazioni, e devo ringraziare anche per questo, come ho fatto l'ultima volta, il reparto operativo dei Carabinieri di Trento e soprattutto la stazione nostra dei Carabinieri della Polizia Locale e i cinofili del Corpo della Polizia Locale di Trento, che sono sempre disponibili a salire. Nelle operazioni che sono state fatte, io i report che mi manda il comandante quando vengono fatte, vengono denunciati ragazzini, e questo deve farci pensare, vengono denunciati ragazzini che fanno attività di spaccio costante, continua, e sono plurisegnalati alla procura minorile. Per cui su questo io ho già attivato anche le giuste interlocuzioni anche con la polizia locale e con i carabinieri, con le dirigenti scolastiche, chiaramente hanno anche loro percepito questo problema, anche perché è un problema che va risolto, un problema che non troviamo solo nel nostro territorio, ma a Trento chiaramente è ancora di più sulla scala in base agli abitanti che ci sono. Però il senso che dicevo io anche di senso di comunità è anche quello, perché se noi ci ricordiamo, probabilmente quando noi eravamo un po' più piccolini, se facevi una marachella c'era il signore di fianco che passava e ti richiamava o andava a dirlo al nonno o al papà. Adesso invece la gente tende a girarsi dall'altra parte perché ha paura che il ragazzino le dica qualcosa, e su questo invece ho più volte chiesto, e lo richiedo ancora, che ci sia invece sempre più una segnalazione delle problematiche, perché se noi riusciamo a avere delle sentinelle sul territorio che ci fanno queste segnalazioni, allora a quel punto riusciamo a prevenire queste cose, perché se no andremo a ritrovarci, come si parlavano con le forze dell'ordine, che fra 5-6 anni avremo tutti questi ragazzini che adesso ne hanno fra i 13 e i 16, che avranno grossi problemi anche di utilizzo di sostanze stupefacenti, perché qua si parla sia di hashish che di marijuana, ma soprattutto di cocaina, e per cui anche nelle ultime operazioni che sono state fatte dei sequestri di cocaina. Per cui su questo tema credo che ci sia la massima attenzione, io mi sto impegnando molto su questo tema, anche perché ritengo che sia prioritario da parte del sindaco, ma da parte secondo me dell'intero consiglio comunale, essere precisi e puntuali su questo tema, perché noi dobbiamo guardare il futuro dei nostri ragazzi. Possiamo investire, come si diceva prima, ringraziare le nostre associazioni sportive che probabilmente ci danno una gran mano a riuscire a formare i nostri ragazzi, perché lo sport, la cultura e tutto quello che ci va dietro ci insegnano probabilmente a avere delle regole e a tirare nella vita diritto. Però purtroppo ci sono anche queste situazioni vanno gestite, e bisogna riuscire a gestirle in comunità, possibilmente non portarli poi in comunità, ma riuscire a prenderli prima per riuscire a fare anche dei percorsi. Su questo tema ne abbiamo discusso anche con il nuovo parroco, che è molto giovane, per cui è anche molto inserito all'interno del settore dell'associazionismo e dei giovani, e anche lui ho posto questa preoccupazione e ho chiesto che anche da parte loro ci sia un impegno e una comunicazione costante con me e con le forze dell'ordine. Vado avanti sulla chiusura invece di Corso Mazzini, magari poi le risponderà l'assessore Merlo. Sul tema inceneritore invece posso dirle che adesso come comunità di valle abbiamo designato all'interno di Egato, che sarà quello che poi dovrà decidere sull'inceneritore o no, il presidente della comunità di valle, l'ingegner Zandonai, che è un ingegnere ambientale, che oltretutto aveva fatto anche delle relazioni a suo tempo quando era assessore in comunità, e con il mio predecessore so che erano state fatte anche degli approfondimenti tecnici, erano state fatte anche delle visite sull'inceneritore di Bolzano, e per cui credo che, ma ne sono certo, che la volontà dei sindaci della comunità di valle sia quella di fare un ragionamento, perché come si diceva lei, ne parliamo di inceneritore da 20 anni, più di 20 anni, probabilmente ogni anno cambieranno le tecnologie, probabilmente continueranno a cambiarne. A quel punto è meglio che la provincia faccia un approfondimento anche su questo tema, che è quello che credo abbia chiesto anche il consigliere Girardi in consiglio provinciale recentemente, anche perché capisco che ci sia un ragionamento che vada fatto sul rifiuto, ma credo altrettanto che vada fatto un ragionamento sull'impatto ambientale che potrebbe avere questo inceneritore, anche perché ne parlavamo col sindaco di Lavisa l'altro giorno, col sindaco di Mezzocorone, dal progetto che era stato fatto si vedeva, si analizzava che l'aria arrivava a Mezzo Lombardo e a Mezzocorone, per cui questo era il tema e per cui su questo noi terremo diciamo una linea molto, molto severa, ma soprattutto terremo anche una linea molto prudente per capire anche quella analisi che dovrà fare la provincia e che ci verrà presentata agli organi deputati e per cui prima il CAL e poi sicuramente tramite Legato dove ci sono i nostri rappresentanti. Poi c'era il tema dell'ospedale di comunità, dovrei incontrarmi a brevissimo con il nuovo dirigente generale della sanità che è il dottor Ziglio e con l'assessore Tonina, verranno fatto sicuramente nel mese di gennaio un open day per dare anche seguito a quello che avevamo detto in consiglio comunale per far capire alla gente i servizi che sono inseriti all'interno e in quel frangente chiederò anche quando verranno attivati, ma credo che sia a brevissimo che verrà attivato anche qua, perché partivano da, se non sbaglio, da Ala, per poi seguire e poi arrivare a Mezzo Lombardo. Anche perché Mezzo Lombardo era stato inserito anche nel PNRR, avevano preso un finanziamento e i lavori erano già stati effettuati. Dopo sul progetto di rete magari ne risponde il vice sindaco. Sulla questione della stazione e la chiusura sarà mia premura quando incontrerò il direttore, il presidente della Trentino Trasporti, chiedere lumi su questo. Sul tema invece piano trasporti, voi sapete che è stato presentato un piano trasporti all'interno della nostra APT, dove c'era l'inserimento, anche è stato presentato recentemente l'assessore Gottardi e l'assessore Failoni, dove veniva richiesto e c'era un progetto che prevedeva che un bus parte tutti i giorni, ogni 50 minuti parte un bus da Trento e arriva in 54 minuti, un'ora a Molveno. Questo è il tragitto che viene fatto col passaggio per forza qui a Mezzo Lombardo, per cui ci sarà sicuramente un'implementazione di corse, anche perché sono sia in su che in giù, passaggio da Mezzo Lombardo e credo che questo piano verrà già, inizieranno le corse già, da quello che avevo parlato col Presidente di Trentino Trasporti, compatibilmente con gli autisti e la disponibilità di autisti, perché c'è carenza anche lì, partiranno credo già nell'estate 2026, per cui lì dovremo avere già un primo impatto per capire le corse che iniziano a esserci sul nostro territorio. Poi c'era il tema della ciclabile, credo, della ciclabile. Se si ricorda, consigliere, avevamo fatto noi un'interrogazione un'interrogazione alla sindaco Elfer e avevamo noi sentito i servizi provinciali perché avevamo detto come mai a Mezzocorone è stato fatto una prova con un asfalto biologico e a Mezzo Lombardo invece iniziava a frantumarsi. Oltretutto più volte abbiamo ricevuto anche recentemente delle segnalazioni e ho visto che l'ufficio lavori pubblici ha risposto dicendo che non è proprietà comunale ma è proprietà della provincia e che la provincia doveva col servizio piste fare l'intervento. Ad oggi, per cui sono passati quasi 8-9 anni che avevamo fatto la nostra interrogazione, se non di più, anche 10, e non abbiamo avuto risposte, anche perché probabilmente non viene vista come una ciclo pedonale, però secondo me è veramente arrivato il momento. Io avevo anche fatto una provocazione dicendo lo facciamo noi se ce lo permettete e loro ci hanno detto no, dobbiamo fare noi le nostre analisi, però credo che sia arrivato il momento di fare l'intervento, anche perché noi l'abbiamo fatto nell'alveo del noce e loro dovrebbero farlo nella parte alta. Poi sulla questione videosorveglianza isole, anche su questo abbiamo avuto un incontro la settimana scorsa col direttore anche di Asia, quando abbiamo fatto la costituzione della società. avremo la possibilità anche di fare un paio di nuove isole e probabilmente ci sarà Piazza Fiera completamente interrata, come quella qua in Piazza Vittoria. Poi sul tema invece che condivido della pulizia e della sporcizia del paese, anche sulla questione dell'abbandono dei rifiuti, anche su questo ho chiesto alla polizia locale di usare il pugno duro, di guardare le telecamere. Noi abbiamo i nostri operai, ma ci arrivano anche le segnalazioni quotidiane sul nostro gruppo, e so che l'assessore Gasperetti è in contatto con l'ASIA e con la polizia locale per fare dei controlli puntuali. Il tema è anche questo, di una questione di educazione, perché se io trovo il bidone che è pieno, mi riporto le mie immondizie a casa e ritornerò il giorno dopo quando sono ripassati. Purtroppo questo a volte non succede. Devo dire che ci sono stati anche dei ritrovamenti nell'ultimo anno, più denunce da parte anche della forestale, che ha trovato immondizie sparse all'interno dei fondi agricoli. E per cui anche su questo c'è la massima attenzione, e col mese di gennaio, nel piano nuovo di Asia, Mezzo Lombardo avrà un nuovo operatore che farà anche, oltre allo svuotamento dei cestini, anche la pulizia puntuale di tutte le isole ecologiche. Per cui quando ci sarà, capite però che noi dobbiamo andare a fare un servizio che non servirebbe neanche fare se la gente fosse un attimino più educata. Però detto questo, faremo anche questo servizio, che lo faranno anche per altri comuni come la Vis, e anche con questo servizio qua terremo controllata e monitorata la situazione delle isole ecologiche. Sulla questione su via Carlo De Vigili, credo che era il tema che aveva chiesto anche il consigliere Pavanelli, che era il tema anche dell'opera che andremo a fare adesso, anche perché, come diceva l'assessore Martinati, il finanziamento è arrivato dopo il deposito del bilancio, e per cui andremo a fare una variazione di bilancio per prenderci in carico le risorse che la provincia ha stanziato, che sono credo 410.000 euro, assessore?
Sì.
4,10 su 500.000, e lì andremo a fare un collegamento, e anche lì c'è una questione di studio anche di viabilità, poi che si inserirà, che è una questione per capire la viabilità di via Carlo De Vigili, perché voi capite benissimo che via Carlo De Vigili a volte viene utilizzata per bypassare una parte della diciamo la nazionale, la strada provinciale, e per cui era stato fatto un primo intervento sulla chiusura del collegamento di via Damiano Chiesa. Adesso la gente cos'è che fa? Arriva, fa via Frecce Tricolori, risale in là, attraversa che poi è un giro molto, probabilmente se guardano il tempo, probabilmente se stanno sulla provinciale non guadagnano tanti secondi o tanti minuti. Però anche su questo tema l'intervento di via Carlo De Vigili, che si collegherà, partiremo probabilmente prima noi, e poi arriverà la provincia con l'allargamento della seconda fascia, e ci troveremo poi ad agganciarci all'opera. Il progetto prevede, arrivando diciamo dalla ciclopedonale che arriva da Mezzocorona al CMB ex Nardelli, ci sarà poi a destra l'ingresso di via Carlo De Vigili con l'esproprio di 3 metri dei vigneti che ci sono attualmente. Ci sarà un percorso che sarà fatto sia pedonale che ciclabile, che poi arriva più o meno all'altezza dove ci sono le antenne della Telecom, per poi attraversare con un dosso che attraversa, perché la gente arriverà da via Carlo De Vigili col marciapiede nuovo fatto dalla provincia quando ci sarà l'allargamento. La nostra intenzione è quella di fare anche l'esproprio completo di quel pezzo di campagna che c'è prima della Telecom, quell'angolino, e lì vorremmo destinare anche l'area Cani, fare una parte di area Cani, fare l'allargamento dove c'è l'allargamento del rio, collegarsi, e poi quando arrivi al cancello della Telecom ci sarà l'attraversamento sulla proprietà di fronte, e si collegherà in sicurezza con l'altra parte di ciclo pedonale, e questa è un'opera che cuba circa 500.000 euro. Poi su altre cose, abbiamo parlato della sicurezza. No, credo anch'io condivido la questione che ha sollevato il consigliere Mazzoni sulla questione istruzione e cultura sui libri storici e lo sviluppo di Mezzo Lombardo, che secondo me è una bella cosa. So che anche il, come diceva lei, il presidente è molto attivo su queste cose, però secondo me bisognerebbe fare anche delle cose abbastanza pratiche di lettura per anche essere condiviso anche con i ragazzi, anche perché secondo me portare anche la storicità e dare anche una lezione ai nostri ragazzi di quello che era Mezzo Lombardo qualche anno fa darebbe sicuramente, sarebbe un plus anche da portarlo nelle scuole. Io questo l'ho chiesto anche ad AIR, essendo società benefit, hanno già fatto degli interventi un paio d'anni fa con le scuole medie, e di essere un attimino più presenti anche nelle scuole e su tutto il territorio per far capire anche agli utenti da dove arriva l'acqua che beviamo, e per cui da spiegare l'acqua da dove arriva, l'acqua che lavorazione ha, le centrali che ha la nostra società in house, che oltretutto devo dire anche su questo devo ringraziare il consiglio di amministrazione, il direttore e il presidente per quello che hanno fatto, e come diceva l'assessore Martinatti, noi abbiamo avuto una riunione con i soci di AIR per fare un'analisi sul bilancio, e post la presentazione del bilancio noi prudenzialmente avevamo tenuto i dividendi costanti, per cui siamo sui 370, avevamo portato a 400. Quest'anno sarà un anno straordinario, AIR chiuderà il bilancio migliore che ha fatto negli ultimi anni anche dovuto ai dividendi di Dolomiti Energia, perché ricordo che AIR ha una partecipazione su Dolomiti Holding, e per cui probabilmente il dividendo che prudenzialmente l'assessore al bilancio ha inserito con 400.000 euro probabilmente si avvicinerà ai 790.000 euro per il comune di Mezzo Lombardo. Per cui sono delle risorse straordinarie che vedremo di allocare in maniera puntuale e precisa, ma soprattutto per fare delle attività insomma che abbiano una ricaduta importante sul nostro territorio. Oltretutto AIR in questo momento sta facendo anche delle valutazioni, ma magari nei prossimi mesi chiederò al presidente di fare un passaggio in consiglio comunale anche per rendere edotto il consiglio di magari dopo l'approvazione del bilancio che sarà ad aprile, di riuscire a fare un passaggio anche nei consigli comunali per spiegare le attività future di AIR e la programmazione che AIR avrà nei prossimi anni. Poi sul tema anche che si diceva prima sulla polizia locale, ho chiesto al comandante, visto che erano usciti i dati 2025 parziali, perché arrivavano a ottobre e una parte di novembre, ho chiesto al comandante che nel primo trimestre, quando ci sarà un consiglio comunale, di poter essere qui con noi e di presentarci tutta l'attività svolta dalla polizia locale di tutto il 2025, che magari potrebbe essere anche occasione anche per fare una verifica sui primi mesi e capire anche se le attività che vengono svolte quotidianamente dai nostri agenti in collaborazione con i carabinieri stanno dando i propri frutti. Per cui resto a disposizione, se ho saltato qualcosa scusatemi, ma mi ero segnato un po' di cose, rimango a disposizione e rimangono a disposizione gli assessori e i consiglieri delegati per rispondere. Mi scuso un secondo, avevo il tema bersaglio che aveva sollevato, come ero segnato l'ultimo. Sul tema bersaglio invece lì c'era un fabbisogno all'epoca di TEA, perché c'era una ditta che aveva acquisito l'area che era la costruzione ICES, poi la costruzione ICES purtroppo non ha avuto dei problemi come gran parte delle ditte edili in quegli anni, e voi sapete che l'area bersaglio è stata acquistata da AIR, e per cui lì ci sarà la nuova sede di AIR. Grazie.
Grazie sindaco, ha chiesto la parola la vice sindaca, prego.
Grazie.
Sì, solo due informazioni a completamento di quello che ha detto il sindaco e di ciò che ci avete richiesto, chiaramente. E, beh, venendo un attimo al tema, consigliere Mazzoni, degli alloggi dell'ista abitativa, e noi negli ultimi due anni comunque abbiamo sempre considerato e mantenuto l'idea di ristrutturare il primo piano delle Poste e di destinarlo sicuramente a edilizia abitativa agevolata. Questo sarà chiaramente il primo piano delle Poste in questo momento, e negli vari anni, negli ultimi due o tre anni fortunatamente era libero e quindi l'abbiamo potuto utilizzare per altro, per le urgenze che ci sono state, vuoi la mesa, col Covid, tante altre cose, la PPM, adesso PPM troverà nuova casa e quindi potremo piano piano, vedremo appunto se verrà utilizzato dal Martini o cosa sarà, ma comunque quello sarà l'obiettivo. Edilizia abitativa agevolata e sarebbe bello, ma questo chiaramente lo faremo parlandone, dobbiamo ancora parlare. Cosa? Esattamente, una delle nostre idee quando parlavamo di rifare il primo piano delle Poste, quantomeno inizialmente avevamo parlato anche di uno spazio neutro. Chiaramente per fare, forse ne avevamo già parlato forse con lei, consigliere Mazzoni, non mi ricordo, con qualcuno, e questo sarebbe importante, in zona non c'è, sicuramente bisogna passare attraverso la comunità di Valle perché come sappiamo insomma deve essere un luogo protetto e secondo me ce n'è molto bisogno, tante volte ci troviamo appunto a soddisfare alcune richieste da parte della comunità di Valle che ci chiede appunto degli spazi che non abbiamo, che loro non hanno, e secondo me l'ha collocato, sarebbe proprio la sua posizione, e per me sarebbe molto importante, credo per tutti noi, ricavare uno spazio per questo luogo importante. E gli altri, appunto, il primo piano delle Poste sicuramente si può prestare chiaramente a questo e anche all'edilizia abitativa agevolata. Questo per quanto riguarda la sua domanda. Poi per quanto riguarda la cultura, sicuramente i nostri siti storici, e nel bilancio del 26 trovate anche la continuazione dello studio e l'analisi che attraverso la soprintendenza e i reperti trovati nel momento che è stata ristrutturata a San Pietro, quindi con gli scavi, quindi ci sono allo studio una decina di esperti che stanno studiando sia le parti di ossa che sono state riscontrate, le monete, la terra, gli indumenti, tutti gli oggetti, e di questo verrà fatto un nuovo volume che pensiamo di arrivare a conclusione entro la fine del 2026. Viene fatto chiaramente tramite gli esperti individuati dalla soprintendenza, che appunto in collaborazione con l'associazione Castelli, e quindi stiamo lavorando a questo. Altra cosa, anche le passeggiate storiche che sono state fatte quest'anno, che sono state tre, sono state con il dottor Paolo Dalla Torre, sono state molto molto partecipate, e quindi è nostra intenzione riproporre anche per il 26. Anche all'Università della Terza Età ci hanno fatto notare, quando li abbiamo incontrati due settimane fa in occasione del 40°, che avrebbero piacere anche loro a sviluppare, a fare delle lezioni, diciamo, sul nostro territorio, quindi sul territorio di Mezzo Lombardo. Quindi l'anno ormai, siamo a metà anno, ma per l'anno prossimo ci impegniamo anche noi a supportare, esatto, a supportare, a individuare assieme alla De Marchi e delle figure esperte sul nostro territorio. La pagina della cultura funziona sul notiziario comunale, secondo me è molto molto apprezzata, che è stata la novità del 2025. Chiaramente anche gli spazi della biblioteca ci stanno dando modo, grazie anche a tutto il personale della biblioteca, di coinvolgere col nuovo percorso anche delle associazioni, non solo culturali, quindi la biblioteca che incontra l'associazione ha avuto grande riscontro e quindi le proporremo anche nel 2026. E per concludere, per quanto riguarda la cultura e San Pietro, in bilancio trovate anche gli ultimi, credo, 8.000 euro di finanziamento per il restauro dei banchi della chiesa di San Pietro, dovrebbe essere l'ultimo step per poi vedere riapertura. Si tratta del 20%, l'80% lo chiedono alla soprintendenza. E quindi questo sarebbe proprio l'ultimo step, sperando così nel 2026, entro la fine dell'anno, di rivedere San Pietro aperto. Ecco questo, poi appunto nel bilancio trovate anche 25.000 euro per acquistare arredi per la biblioteca, per spostare soprattutto la sezione storica di Mezzo Lombardo toponomastica e tutto quel ramo al piano inferiore della biblioteca, in modo da garantire maggiore spazio al piano superiore e di avere una sezione proprio specializzata. Questo per quanto riguarda la cultura. Per quanto riguarda il progetto di rete, E sicuramente il 2025 è stato un anno importante, perché se vi ricordate abbiamo avuto modo di acquisire il secondo mezzo, che adesso praticamente a volte ne abbiamo anche un terzo, perché tante volte viene usata anche la panda del comune come terza macchina, quindi effettivamente i chilometri che sono passati dal 2022 mi sembra da 8.000 percorsi in un anno, nel 24 erano 11.000, vedremo il dato, ma sicuramente più alto del 25, per non parlare del 26, perché adesso appunto viaggiamo su due macchine e mezza più o meno. Quindi in occasione appunto di presentazione della nuova macchina questa primavera abbiamo anche fatto una campagna per incentivare, sensibilizzare la popolazione, quindi abbiamo nuovi volontari. E una dei progetti che abbiamo anche, perché se sapete il progetto di rete attualmente è ospitato dalle ACLI, che ringraziamo, e adesso appunto ha aperto lo sportello 3 giorni in settimana, è preziosissimo sicuramente anche in quei 3 giorni, però ci piacerebbe trovarli, chiaramente organizzare in modo diverso e trovargli una collocazione più indipendente e un'idea, vediamo appunto se con gli spazi ci stiamo con tutto, nella Casa della Cultura e delle Associazioni, che sarà l'ex Martini. Questa è una delle cose a cui stavamo pensando. Spero di non aver dimenticato niente, eventualmente sono qua. Grazie.
Grazie Assessore. La parola all'Assessore Merlo.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. E allora inizierei rispondendo al consigliere Pavanelli sul discorso della pagina 42, la nota integrativa, con tutte le voci del turismo che le risultavano a zero. In realtà sì, è vero, in quella pagina risultano a zero, ma perché tutti gli investimenti e tutti i soldi destinati del Comune alla voce turismo per noi gravitano sul consorzio turistico, che ha un capitolo destinato a parte, quindi noi a loro paghiamo una quota a parte da quota socio e dopo a singolo progetto andiamo poi ad integrare o a finanziare quel singolo progetto, proprio perché da qualche anno a questa parte, insomma da quando ha preso anche una sostanza diversa il consorzio turistico e da dicembre abbiamo anche una parte politica all'interno del CDA, del consorzio turistico, e quindi gli abbiamo promesso che saremo anche da pungolo ancora di più nel controllo delle attività, quindi è quello il semplice motivo tecnico per cui non vedete quote in quella pagina lì. Per quanto riguarda invece il discorso che faceva il consigliere Mazzoni sul discorso firme non firme, la risposta che abbiamo dato ai cinque soggetti, forse se ne sono presentati 4 poi quella sera, i 5 soggetti firmatari, quando sono state presentate le firme, sono state convocate qua in comune a seguito di controllo tecnico da parte del segretario formale degli atti, ci siamo trovati con loro, abbiamo fatto una chiacchierata anche interessante e direi anche costruttiva per certi aspetti. Ci siamo resi conto, come pensavamo effettivamente e come avevo detto forse io in quest'aula, che anche il fatto di aver mescolato all'interno di quel questionario le due domande di carattere completamente diverso anche all'interno dei firmatari dava idee diverse. Ci siamo lasciati condividendo sicuramente il discorso che ci si può ragionare su una rivisitazione, su una riqualificazione, partendo dal presupposto che nella nostra testa, di quella della testa della maggioranza, c'è l'idea di portare avanti quest'idea, che può essere rivista, può essere rivalutata. Sicuramente ci siamo lasciati quella sera dicendo che il nostro centro storico merita sicuramente un maggior abbellimento, a prescindere da chiusure o non chiusure, fioriere o non fioriere, sicuramente siamo tutti concordi sul discorso che il centro storico vada abbellito. E infatti nel bilancio del 2026 trovate un capitolo con destinati, se non ricordo male, 400.000 euro, che sono nella nostra idea lo step A di partenza per abbellire e rifare il centro storico. In questo step A questi 400.000 euro prevederanno il rifacimento totale di Corso Mazzini dall'angolo entrata libera Fedrizzi fino all'ingresso del Bottamie di Scarpe, più o meno, per renderci conto. Quello l'abbiamo identificato come step A, penso che adesso se andremo ad approvare il bilancio, daremo l'incarico al progettista per iniziare a fare un primo studio di fattibilità. La volontà è quella poi di andare a confrontarsi con chi vive quella parte centrale di paese, sviluppando poi altri due step che saranno il lotto B e il lotto C ipotetici, che saranno lo sviluppo per arrivare fino al campanile, quindi piazza Casa di Risparmio e piazza San Giovanni. Questo è un po' lo sviluppo, insomma. Condividevamo tutti, anche quella sera lì, insomma, che le cose da migliorare sono tante, l'illuminazione pubblica probabilmente da rivalutare, da ristudiare, sicuramente la bellezza del centro, e quindi sì. Mi sembra che...
Sì. Grazie, Assessor Merlo. Prego, per risposta di competenza, l'assessore Kagerman.
Grazie. Sì, mi occorre rispondere, quantomeno dare riscontro, insomma, a quanto osservava il consigliere Mazzoni su un paio di questioni. Comincerei dall'aspetto sport per quanto riguarda quello che lei suggeriva sul destino dell'area ex De Varda. E premetto che non c'è al tavolo alcun progetto, se non un'idea di massima che era già stato presentato nel corso della passata legislatura, e per il momento questa amministrazione non ha preso in esame nulla del genere, però l'ho anche ribadito sul notiziario comunale, la nostra idea sarebbe appunto di immaginare l'ex De Varda come una sorta di struttura polivalente che dia spazio ai tanti giovani della nostra borgata e che dia sfogo alle tante richieste di sport diversi da quelle che oggi già ci sono e che già soddisfano almeno in parte, insomma, le richieste e le esigenze. Quindi padel sì, ma non solo, nel senso che comunque l'area è di ridotte dimensioni, dobbiamo anche dirlo, non è che sia un'area che permette di fare miliardi di strutture. Il padel, che a mio modesto modo di vedere è anche o no, nel senso che ormai è una moda, è esplosa dappertutto, campi da padel ma ne troviamo, e se vogliamo renderla usufruibile, voglio dire, dovrebbero esserci 4-5 campi da padel in modo da poter dare davvero sfogo probabilmente a tutte le richieste che ci sono anche versioni nuove come il pickleball, ad esempio, che però è una sorta di mini tennis, è già un po' più complicato e complesso, insomma, e chi si intende del tema mi ha anche già detto della perplessità, insomma, nel muoversi in tal senso. E invece magari, ecco, la presenza di altri campetti polivalenti per il basket, piuttosto che per il calcetto, piuttosto che per altri tipi di attività, più delle aree verdi da usufruire. E in quel contesto immaginare anche proprio una rivisitazione completa anche dell'area del tennis, che attualmente sarà interessata da un altro progetto che la provincia ci finanzia per metà, che è la copertura di due campi da tennis rispetto all'attuale copertura singola con pallone, ne copriremo due con una struttura fissa. Ma poi rimane aperto tutto il tema della riqualificazione del resto dell'area del tennis, che richiede a sua volta un intervento cospicuo. Quindi dovremo immaginare, secondo me, una progettazione a 360 gradi, e quello che sarà difficile soprattutto sarà trovare le risorse necessarie per fare un'opera del genere. Mi collego anche al fatto che lei parlava del parcheggio interrato di Piazza Fiera. Magari si può ragionare, perché era una bozza di idea, anche di scavare nell'attuale campo De Varda, vecchio campo De Varda, e lì sotto, a calcoli spannometrici ovviamente, ma si era previsto che un centinaio di posti auto potessero essere recuperati lì sotto, che chiaramente dovesse nascere una struttura polivalente di questo tipo sarebbero chiaramente usufruibili, altrimenti andremo a congestionare ulteriormente un'area che già di fatto è in sofferenza. Quindi poi, se scavando sotto il De Varda si riesce a passare anche sotto Piazza Fiera, tanto meglio, insomma, però bisogna capire, insomma, la fattibilità e quanto viene a costare il tutto, ovviamente. Quindi la cosa comunque ce l'abbiamo ben presente, il nostro sindaco è molto bravo a reperire fondi, e quindi speriamo di poterci aggrappare lui anche in questo senso, magari per un futuro un po' più roseo. Ma rimarrei sul tema sport, consigliere Mazzoni, anche perché fra le varie fantasie ipotizzate sull'ex De Varda qualcuno spingerebbe o vorrebbe che si immaginasse la nuova pista da pattinaggio lì. Ecco, noi invece abbiamo immaginato un intervento diverso, ovvero valorizzare l'attuale sistemazione del pattinaggio, e per questo vedete a bilancio anche una voce di finanziamento per consulenze tecniche di 15.000 euro, mi pare, che abbiamo destinato proprio per dare un incarico, adesso ai primi giorni dell'anno, a un tecnico che ci possa fare uno studio di fattibilità su come recuperare quell'area e soprattutto liberarla da quel vincolo che in questo momento c'è di non rispetto delle distanze della strada provinciale. Questo ci permetterebbe di sistemare tutto quello che è il complesso legato al servizio bar, spogliatoio, magazzino, del quale l'associazione che oggi gestisce già la piastra ha forte necessità, mettendolo in regola anche dal punto di vista urbanistico, oltre che della sicurezza. Quindi questo per dire che cosa? Che stiamo a piccoli step intervenendo su diverse aree sportive, oggi in forte utilizzo, con un'attenzione sempre alta a tutte quelle che sono le richieste delle associazioni che arrivano da più parti. Quindi questo per darle un po' un riscontro, in parte un po' un sognare romanticamente qualcosa al vecchio De Varda, in parte invece un po' più di concreto c'è, perché stiamo intervenendo con cose consistenti su varie situazioni. Questo mi permette di allacciarmi anche quando lei ci incitava a promuovere di più e meglio i prodotti locali, così vi do anche responso di quello che già vi avevo annunciato tempo fa in una seduta del Consiglio, della realizzazione di una nuova app che si chiamerà appunto Mezzo Lombardo e che vi avevo già annunciato che sarebbe stata poi resa disponibile a tutti i cittadini, all'interno della quale il cittadino può entrare e trovare tutte le novità, tutte le comunicazioni, tutto quanto riguarda la vita politica, amministrativa e sociale della nostra borgata. E in quella app c'è anche la sezione dedicata appunto ai prodotti locali, con la possibilità, è già in essere, voi non la vedete, io sì, perché ce l'abbiamo l'abbiamo scaricata sui nostri telefonini, io e il responsabile dei servizi informatici Frasnelli, il sindaco no perché non c'è riuscito ancora, ma ce la farà, ne sono convinto. La stiamo monitorando proprio per capire se è funzionale, se è completa, se manca di qualche cosa, ma se volete dopo la faccio anche vedere, ha già previsto la sua sezione appunto con la possibilità per le cantine eccetera eccetera di, anzi ci sono già indicate le cantine attuali esistenti appunto sul territorio di Mezzo Lombardo, e quindi lì è possibile anche trovare i prodotti che noi proponiamo, che i nostri chiaramente produttori propongono. Quindi anche da questo punto di vista c'è un'attenzione in più. Confido nel 2026 di poter vedere installati i famosi totem digitali di cui anche si era parlato e che abbiamo già provveduto per l'acquisizione e per l'installazione in punti strategici del comune. Saranno dei totem appunto digitali con la possibilità di selezionare i servizi che il cittadino, il visitatore vuole avere in tempo reale passeggiando per il paese, e anche lì ci sarà la sezione dedicata ai prodotti, quindi se uno è interessato cerca cantine e anzi la sezione si chiama Enoturismo, quindi più facile di così mi viene da dire, ma anche quello sarà a supporto proprio di questo. Uno di questi totem andrà a sostituire l'attuale in disuso al cimitero, che quindi offrirà anche l'opportunità in più funzione che già svolgeva il precedente totem, quello di ricerca delle tombe dei defunti, ma ci sarà possibilità anche lì poi di ricollegarsi al sito internet del comune e quindi avere anche da quell'area, che comunque ormai è battuta anche da turisti, perché diciamocelo, insomma, è un'area frequentata anche da chi attraversa per arrivare alla ferrata o il ponte tibetano, insomma, quindi diventa anche non volendo forse, ma un'area molto sfruttata anche quella del nostro cimitero. Quindi ecco, da questo punto di vista volevo solo confermare la nostra attenzione proprio in merito a quanto diceva il consigliere Mazzoni. Mi pare che non ci sia altro, che se mi è sfuggito qualcosa, ma tutto qui, grazie.
Grazie assessore Cagema, prego assessore Gasperetti.
Grazie presidente, buonasera a tutti. Per rispondere al consigliere Mazzoni, giustamente ha notato che solo mezzo percorso è stato fatto, perché l'abbiamo fatto in prossimità di Castagnando, volevamo fare alcuni giochi per far vedere alle persone che salivano che stiamo facendo qualcosa che avevamo in programma. La ditta urgentemente ci ha montato quegli attrezzi lì. Adesso il mese di febbraio con i forestali prendiamo la parte sotto la pizzeria dove iniziava una volta, non so se si ricorda, e facciamo tutta una pulizia, si rifanno tutti i ponti e vengono montati altri giochi. Perciò per poi finire tutto il percorso del percorso vita, insomma. Poi in futuro avevamo programmato di fare qualcosa nella parte del Prato Grande, insomma, ma quello si vedrà in futuro appunto. Per quanto riguarda i sentieri che nominava Cross dei Merli e la Val dei Colleri, avevo già parlato di questo quando ero presidente della SAT, però la provincia non vuole sapere di fare altri sentieri che salgono verso l'altipiano, perché ci sono già tre sentieri, allora hanno proprio scartato l'opzione di aprire altri sentieri, un po' per la pericolosità, un po' per gli animali e queste cose qua, insomma. Ecco, mi sembra che non c'era altro da aggiungere. Prego.
Grazie assessore, prego consigliere Mazzoni.
No, era solo per la barra dei Coglieri, posso capire, perché effettivamente è un sentiero difficile e quindi peraltro io l'ho fatto anche senza attrezzatura né niente, però il primo pezzo effettivamente esposto e pericoloso, però per il cross dei Merli basterebbe solo quel tratto che c'è già iniziale lì, quei 5 metri che sono praticamente dove c'è tutta quella vegetazione, ripristinare un attimo il sentiero, insomma basterebbe, e poi dopo c'è subito la scala ferrata che sale e poi il sentiero c'è ancora, però il problema è tante volte trovarlo, no, perché solo quello. Sui piani va benissimo, e c'era un altro accesso, se lei si ricorda, anche dalla strada statale, quando lei arriva nel dove c'è il curvone, prego? Su, quello sotto, sì, quello sotto. Anche quello, magari visto che c'è coi forestali, si gli dà un'occhiata da sistemarlo un attimo, perché da lì si scende e si sale e si fa tutto il percorso completo, insomma, ecco, sarebbe. Così come avevo molto apprezzato l'intervento che è stato fatto all'epoca dall'assessore Merlo, quello relativo alla sistemazione, non era stato lei? Del castagno? Il progetto dei castagni all'inizio, che era stata fatta tutta la pulizia dell'area, sì. Insomma, no, è stata fatta di recente, guardi che la... Per i gatti? Ecco, non mi ricordavo se era lei o per i gatti, però è stato fatto un bel lavoro, adesso non so se va dentro, perché ci sarebbero ancora delle zone un po' da pulire, ho visto, insomma, ecco, perché veramente è venuto un bel lavoro lì, la prima parte è stata fatta molto bene.
Grazie consigliere Mazzoni. Prego consigliere Cagliari, assessore Cagliari.
Eccoci, no, era per portarvi anche a conoscenza, avrete letto anche sul notiziario comunale che praticamente ci sarà la variante sostanziale per il PRG. Proprio questa sera in giunta abbiamo deliberato l'incarico ai tecnici, che sarà l'architetto Talamo, che è un urbanista, e il quale praticamente lui curerà tutta l'analisi della revisione normativa del PRG, assieme al geometra Borsato, che seguirà invece l'adeguamento cartografico. E questa è una cosa, un passaggio importantissimo, come avrete avuto anche occasione di leggere sul giornale l'intervista che c'era stata del sindaco e del sottoscritto, io avevo appuntato un concetto base, che è quello che porterò avanti, che un paese o una città deve essere vivibile per essere vissuta. Vivibile vuol dire che è impensabile aprire a grandissime aumenti di popolazione nel momento in cui non hai poi i servizi da dare, e in automatico se quello diventa un dormitorio non è più vissuto il paese o la città. Per cui la chiusura della presentazione da parte sia dei privati che dei tecnici delle varie richieste è il 19 gennaio, e poi si partirà con lo studio che, come saprete benissimo, avrà il suo iter, che è un iter abbastanza lungo, perché si parlerà come minimo da un anno e mezzo a due, perché appunto prima c'è lo studio generale, poi verrà portato in Consiglio Comunale, l'approvazione del Consiglio Comunale andrà in provincia, negli uffici preposti verrà analizzato, se ci sono delle osservazioni vengono riportate all'interno del comune, il comune dovrà fare le ulteriori modifiche, riportarlo in provincia Questo è un passaggio. L'altro passaggio anche importante è quello che l'ufficio edilizia, praticamente c'eravamo anche per continuare una fase, no, della digitalizzazione, per cui sia le pratiche edilizie ma anche le pratiche anche riguardanti le domande delle fognature verranno tutte scansionate, per cui anche a livello di commissione edilizia, quando ci troviamo, che c'è da analizzare, abbiamo lo storico di quella casa o di quel palazzo, lo storico delle vecchie domande subito a video, per cui questo ci porterà ad avere diciamo il riscontro immediato, ma nello stesso tempo anche una più precisa e puntuale conoscenza di quel caso particolare, insomma, ecco. Per cui 2026 inizierà questo tipo di lavoro e avremo modo di ritrovarci proprio per analizzarlo. Grazie.
Grazie Assessore. Qualcun altro vuole prendere la parola? Nessun altro? Allora, poniamo già in votazione l'approvazione del bilancio di previsione. Sì, le dichiarazioni, se volete farle per cortesia. Grazie, consigliere Mazzoni.
Beh, grazie, sì, ha ragione il segretario. Perché generalmente la facevo sempre al termine della relazione, vabbè, il nostro voto sarà un voto di astensione e comunque l'occasione ci è gradita per rivolgere a tutti gli auguri per un buon anno e un anno speciale anche per Mezzo Lombardo e per ogni cittadino della nostra bellissima comunità. Grazie.
Grazie consigliere Mazzoni. Prego consigliere Dal Fovo.
Anche per noi il voto sarà l'astensione e anche noi ovviamente auguriamo a tutti un buon anno, sicuramente ricco di progetti come abbiamo potuto vedere in queste ultime due ore, e vi ringraziamo nuovamente.
Grazie ancora. No, capogruppo di maggioranza che... Nel regolamento, No. Andiamo a provare a votare l'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026-2028, i relativi allegati della nota di aggiornamento del DUP 2026-2028. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti? Spettatori.
Voti favorevoli 11, astenuti 5.
Votiamo anche per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Voti favorevoli, contrari, astenuti.
Favorevoli 11, astenuti 5.
Grazie. Passiamo al secondo punto posto all'ordine del giorno. Il bilancio di previsione 2025 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Mezzo Lombardo. Approvazione, primo provvedimento di variazione. Prego, Assessore.
Sì, allora a questo punto dell'ordine del giorno abbiamo la variazione che è stata fatta nel bilancio 2025 dei Vigili del Fuoco. Vabbè, il documento agli atti era la loro ultima variazione. Tra il resto in quella sede hanno approvato anche il previsionale 26-28 che vedremo al punto successivo. Grazie.
Grazie Assessore. Nessuno. Poniamo in votazione il bilancio di previsione 2025 del Corpo dei Vigili Fuoco Volontari di Mezzo Lombardo. Approvazione, primo provvedimento di variazione. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
Favorevoli 16, astenuti 0.
Anche questo.
Voleva fare una domanda.
L'avevi chiamato? Votiamo anche per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Voti favorevoli?
Contrari? Astenuti?
Favorevoli 16.
Grazie. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, esame di approvazione del bilancio 2026 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Mezzo Lombardo. Prego, Assessore.
Sì, stessa cosa, questo appunto è il bilancio 2026-2028, che è stato approvato, mi sembra, il 23 novembre, fine novembre, comunque dove eravamo presenti sia io che il sindaco. E per quanto riguarda le partite in comune, diciamo che nel loro bilancio in parte straordinaria e nel nostro chiaramente vi sono 8.000 euro in parte straordinaria e 28.500 in parte corrente. Vi ricordo che dal 1 gennaio del 2025 il comune si è intestato le utenze, quindi adesso le utenze anche della caserma sono intestate al comune.
Grazie. Prego, consigliere Weber.
Il mio intervento era unicamente per ringraziare, come facciamo tutti gli anni, i Vigili del Fuoco per il lavoro che fanno. Noi votiamo ovviamente a favore, anche ci sembra doveroso votare a favore un bilancio e fidarci di quello che fanno delle persone che dedicano il loro tempo gratuitamente alla comunità. Quindi il voto è favorevole, un grazie ai Vigili del Fuoco per quello che fanno costantemente tutti i giorni.
Grazie consigliere, prego signor sindaco.
No, anch'io volevo ringraziare i nostri Vigili del Fuoco per quello che fanno. Come diceva il consigliere Weber, io tutte le volte che vado alle riunioni porto sempre il saluto dell'intero consiglio comunale, dove hanno l'apprezzamento totalitario. E li ringrazio per quello che fanno, perché non è banale trovare delle persone che sono dei volontari che si mettono a disposizione, e io ho anche sul mio telefono un Telegram dove vedo le selettive dei Vigili del Fuoco e vedo che nel giro di 10 minuti dalla chiamata troviamo i nostri Vigili del Fuoco già sul posto, e per cui bisogna, e questo lo dico sempre a tutte le riunioni in cui vado, che è difficile trovare un corpo così puntuale e secondo me preciso, anche perché ricordo che sono tutte persone che lavorano e per cui devono lasciare il lavoro per correre, andare a fare il servizio che a volte salva anche le persone, per cui va il nostro ringraziamento e faccio gli auguri anche a loro, l'ho riportati l'altro giorno, per i migliori auguri di buon anno. Grazie.
Grazie, prego, consigliere Mazzoni.
Sì, anche da parte nostra un ringraziamento sia per quello che fanno e soprattutto perché loro rischiano anche la vita per le operazioni che spesso pericolose si trovano anche a fare, insomma, ecco. Quindi va un doppio ringraziamento proprio per questo motivo qua.
Grazie consigliere. Quindi poniamo in votazione il punto 3, esame di approvazione del bilancio di previsione 2026 del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Mezzo Lombardo. Voti favorevoli, contrari, astenuti?
16 favorevoli.
Grazie. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Favorevoli, contrari, astenuti?
16 favorevoli.
Grazie. Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno, ricognizione ordinaria delle partecipate societarie detenute dal Comune di Mezzo Lombardo il 31/12/2024. Prego, Assessore Martinati.
Beh, se vi ricordate, questo è un adempimento che facciamo, un adempimento tecnico ogni anno entro il 31/12 in occasione del bilancio. Portiamo la ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune al 31/12 dell'anno prima. Quindi, se avete avuto modo di leggere la delibera, c'è un po' la storia anche di quando abbiamo acquisito determinate partecipazioni, delle partecipazioni dirette e delle partecipazioni dirette. E quindi niente, andiamo un po' a riepilogarle, a richiamarle secondo quanto previsto dalle note del Consorzio dei Comuni Trentini. Quindi portiamo appunto questo. Grazie.
Grazie, Assessore.
Grazie. Aspettiamo un attimo se i due consiglieri rientrino, anche perché non hanno dichiarato l'uscita. Allora poniamo in votazione la ricognizione ordinaria delle partecipate societarie dal comune di Mezzo Lombardo. Scusa. Bisogna fare come l'asilo, fa così, no? Allora, votiamo per la ricognizione ordinaria delle partecipate societarie dal Comune di Mezzo Lombardo al 31/12/2024. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
16 favorevoli.
Votiamo anche per l'immediata eseguibilità del provvedimento. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
16 favorevoli.
Grazie. Passiamo al quinto punto all'ordine del giorno. Gestione associata del servizio di custodia forestale della circoscrizione 16, comune di Mezzo Lombardo, la Vis Mezza Corona, San Michele d'Adige, Rovere della Luna, Terre d'Adige e Asuc di Faedo. Approvazione nuova convenzione. Prego, Assessore Gasperetti.
Grazie Presidente. Allora, il 15 di dicembre ci siamo riuniti con i delegati degli altri comuni, il nostro segretario generale e l'ingegner Matteo Tait, per la discussione sul rinnovo del servizio di custodia forestale della circoscrizione 12. L'iter si è prolungato per alcuni mesi per cambio di diversi amministratori comunali e aggiornamenti dei territori boschivi dei vari comuni. È una convenzione che per suddividere le spese dei custodi forestali, dei carichi di lavoro e servizi vari dei nostri custodi fra le amministrazioni comunali. E questa convenzione dura 10 anni, però c'è la possibilità di qualche modifica quando ci fosse la necessità, insomma. Con il mese di gennaio torneranno i 3 custodi, arriverà infatti il signor Paoli Massimo a sostituire il signor Dorigatti Diego, arrivato alla pensione da alcuni mesi, e allora con l'anno prossimo saremo in 3 e tutto il territorio sarà coperto in modo perfetto, insomma. Ecco, grazie.
Grazie Assessore. Nessuno vuole intervenire, poniamo in votazione la gestione associata del servizio di custodia forestale della circoscrizione 16. Approvazione nuova convenzione. Voti favorevoli? Contrari? Astenuti?
15 favorevoli.
Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Voti favorevoli?
Manca la...
Contrari?
Manca.
Astenuti?
15 favorevoli.
È passato il virus.
Ecco anche. Ecco, il consiglio termina qua, sono le ore 20:40, sempre sul mio orologio d'Oltralpe, ma non è svizzero.
20:38, io penso di dover aggiorniamo. 20:38.
Ho detto che è d'Oltralpe ma non è svizzero, ogni tanto sgara.
Bene.
Allora da parte mia porgo a tutti voi e alle vostre famiglie i migliori auguri per una fine d'anno e per l'inizio di un 2026 che sia spumeggiante, no, ma comunque pregno di serenità e pace finalmente, speriamo. Grazie a tutti voi e buona serata.